Allora, oggi cominciamo così. Un calendario non è solo una cronologia e l'8 marzo non è solo un giorno del calendario, ma una data che significa qualcosa, anzi molto, rischia di significare meno, forse, perché come tutte le date celebrate, chiamiamole così, subisce un logoramento per assuefazione, per la banalizzazione del rito. È accaduto a una istituzione recente come quella della giornata della memoria del 27 gennaio. Immaginate che rischi corre una ben più antica giornata della donna, o come si dice con una formula ancora più sbrigativa, festa della donna, che poi non c'è nessun atto istituzionale, mi sembra, che la stabilisca come tale, mi sembra almeno, e questo un po' può ridurre il rischio della celebrazione rituale, però assuefazione, banalizzazione, l'eliminazione di ogni elemento conflittuale di una data e una festa, ammesso che si possa chiamare tale, che ha le origini nella lotta, anche negli elementi drammatici, tragici della lotta e del lavoro. Tutto questo è evidente, ma da questo punto di vista mi fermo, perché tra le donne che va immaginata una soluzione a questo problema, un antidoto a questo rischio. In questo podcast l'antidoto è fare di ogni data del calendario, anche di questa che posso sentire in modo particolare e diverso quindi da come lo sentono altri e altre che mi stanno ascoltando, l'occasione per andare a guardare come nei libri, questo faccio a Timbuktu, no? Provare a raccontare il mondo con i libri, come nei libri viene raccontato il cammino soprattutto politico delle donne, quello dei diritti economici, sociali, giuridici, e soprattutto in questa parte di mondo. Mi rendo conto che è un limite da tutti i punti di vista, non solo geografico, ma è guardare a questa parte di mondo che in questo momento mi sembra interessante, alla sua storia, se non altro per guardare eventualmente le sue proiezioni. Allora, prendiamo un libro e vediamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Una storia lunghissima, avrebbe da dire, il cammino della storia dei diritti delle donne, ma nemmeno lunghissima se si pensa all'Italia e a diritti politici riconosciuti dal punto di vista storico molto, molto di recente. Sto parlando di diritti e parentesi, una denominazione tra le meno banali di questa giornata dell'8 marzo è proprio questa: giornata internazionale dei diritti delle donne. Allora, è noto che da questo punto di vista in Italia persino l'elementare diritto di voto è arrivato molto tardi, storicamente tra i più recenti del mondo, diciamo, almeno della parte di mondo occidentale avanzato cui storicamente apparteniamo. Nel 1946 le donne votano per la prima volta in Italia, e chi ha visto il film di Paola Cortellesi non può dimenticare la scena finale con le file di donne, la folla delle donne emozionate in attesa di votare, e quindi per tutti noi entusiasmo, commozione, non so cosa vi è successo vedendole. E in quelle elezioni all'Assemblea Costituente furono elette 21 donne, intorno a queste 21 figure c'è stata un po' un'attenzione abbastanza recente, direi una sorta di riscoperta, se la parola non vi disturba, come invece è giusto. Però nei mesi precedenti si erano tenute altre elezioni, nei mesi precedenti e successivi, cioè per un lungo periodo in quell'anno, le elezioni amministrative, cioè quelle dei comuni italiani, dove per la prima volta le donne parteciparono non solo come votanti ma anche come candidate, perché esiste l'elettorato attivo e passivo, lo so che le definizioni sono particolarmente sgraziate, ma significano due cose diverse: si è attivi perché si vota, si è passivi perché si può essere votati, cioè ci si può candidare per essere eletti. E può essere interessante ricordare che mentre il diritto di voto attivo, diciamo, alle donne viene riconosciuto relativamente presto, alla fine del fascismo, cioè con un decreto di Bonomi all'inizio del febbraio del 1945, l'1 febbraio 1945, con l'Italia ancora divisa in due, insomma i tedeschi ancora occupavano il nord, appunto l'insurrezione finale, cioè il 25 aprile, non era ancora arrivato, quindi fu un riconoscimento, diciamo, relativamente precoce rispetto alla storia del dopoguerra. Solo un anno dopo, cioè il 10 marzo 1946, e quindi davvero alla vigilia immediata di queste elezioni comunali, si riconosce alle donne il diritto di candidarsi, cioè questo slittamento di un anno circa, un po' significativo, ma insomma non fermiamoci su queste lentezze, perché c'è un libro, che ricorda cosa accadde a quelle donne candidate ed elette, e in particolare alle 12 donne che nel 1946 divennero sindache. E non starò qui a dire se sono poche o tante, sono pochissime naturalmente paragonate al numero di comuni italiani e anche forse al numero di quelle 21, molto di più, quasi il doppio dunque, che entrarono nell'Assemblea Costituente, che sulla carta era più prestigiosa e solenne. Invece furono solo 12 comuni italiani che decisero, in genere con il voto dell'Assemblea o del Consiglio Comunale, i sindaci venivano eletti in modo indiretto, diciamo così, decisero di affidare a una donna il comune. Il comune delle donne si intitola il libro, molto affascinante, diciamo, di una storica, Patrizia Gabrielli, che è una storica contemporanea, molto attenta ai temi di genere. Lo ha pubblicato la casa editrice marchigiana Le Affinità Elettive, un libro che racconta queste 12 donne. Ecco, ma racconta, lo dico subito, un po' a fatica, perché la documentazione su queste 12 donne è irregolare, in genere scarsa, e questo mi sembra abbastanza incredibile, no? Perché si tratta di figure di cui si vorrebbe sapere di più, sapere tutto, capire come è capitato loro di essere pioniere di qualcosa di importante, di aver avuto la responsabilità di guidare una comunità, perché di questo si tratta, no? Affidare a una donna la guida, la responsabilità di un'intera comunità. Evitatemi l'imbarazzo di ammettere che non dovrei con questo entusiasmo dire una cosa così banale, che già questo è terribile, ma accadeva questo, no? E quindi erano poche, erano comuni piccoli o piccolissimi, quindi intanto ci stanno queste 12 donne eccezionali, no? O dal destino eccezionale, perché furono le prime in Italia ad avere una responsabilità politica piena, anche se in territoriale, non un potere, possiamo dirlo, un potere sebbene limitato anzitutto localmente, ma pieno. La frammentarietà della documentazione a me sembra già un fatto che non vengano, insomma, adeguatamente ricordate, almeno nella scala locale dove emersero, mi sembra l'ultimo segno, l'ultimo oltraggio, verrebbe da dire, al valore di questi eventi. È una biografia collettiva e dunque il massimo che Patrizia Gabrielli, con un lavoro bellissimo devo dire, può trarre dalla frammentarietà della documentazione. Però intanto ci consente di nominarle queste donne, vediamo se sono riuscito a ricordarmele, a trascriverle bene tutte. Ronalda Arisi, sindaco di Borgo Satollo, Brescia; Giovanna Bartoli, detta Ninetta, di Borutta, Sassari; Elisa Carloni a Castiglion Fibocchi, Arezzo, che poi diventerà famoso per Licio Gelli, che aveva lì la sua villa, l'elenco della P2. Peccato, era partita bene Castiglion Fibocchi nel dopoguerra. Poi Elsa Damiani Prampolini a Spello, Perugia; Ottavia Fontana, Veronella, Verona; Anna Mortiroli Coccia a Rocca Antica, Rieti, in provincia di Rieti; Ada Natali a Massa Fermana, quindi a Fermo nelle Marche; Ines Nervi Caratello a San Pietro a Mantea, siamo in Calabria; Margherita Sanna Orune, Nuoro, in Sardegna. Sono già 2 su 12, che non è poco. Lidia Toraldo Serra a Tropea, ecco, anche in Calabria sono 2, dunque interessante. Elena Tosetti a Fanano, Modena, e Caterina Tufarelli Palumbo a Nocaro San Sosti, insomma Cosenza. Anche qui sono 3 donne, non solo la terza sindaca calabrese, quindi un quarto del totale erano calabresi, insomma. Ma anche la più giovane aveva 23 anni, il marito era un politico democristiano come lei, e qui bisognerebbe entrare nell'analisi delle provenienze anche politiche di queste 12 donne, che erano però molto diverse. Appunto, sarebbe pedante, anche ostacolato dalla documentazione regolare, ricostruire tutte le biografie, ma insomma potete divertirvi, e in rete ormai molte cose le trovate, dicevo, provenienze anche politiche diverse. Ho citato l'ultima democristiana, ma appartenevano un po' a tutti i partiti. Eletta nelle liste del PC era Elsa Damiani Prampolini, del resto suo marito era fratello di Camillo Prampolini, un grande esponente del socialismo, della sinistra storica. Ada Natali era stata già nominata sindaco di Massafermana a Scolbiciano dal CLN, quindi era già politicizzata, infatti è l'unica delle 12 sindache del 46 a compiere poi un'esperienza oltre il perimetro locale, cioè l'unica che entrerà per esempio in Parlamento, l'unica di queste 12. Era invece democristiana la sindaca sarda Giovanna Bartoli, dicevo, quasi un plebiscito il suo paese di 600 abitanti, aveva origini altolocate, donna Ninetta la chiamavano con deferenza in paese. Anna Mortiroli, la sindaca di Rocca Antica, vabbè, devo dire la mia preferita per varie ragioni, un po' perché è un bel paese Rocca Antica, un po' perché veniva da una famiglia di esuli antifascisti, e c'è tutto un pezzo in cui lei va in Francia, arriva con la sua treccia di capelli lunghissimi perché veniva dalla Sabina, e invece vede le francesi che hanno i capelli corti e si taglia i capelli come le ragazze francesi. Un racconto bellissimo quello che riprende Patrizia Gabrielli in questo libro. Poi il suo marito morirà nell'esilio, era un grande dirigente socialista, lei insomma un po' ereditare si costruì una sua identità politica su questo. Sì, ci sono tante differenze politiche e sociali, verrebbe a dire tanto pluralismo da questo punto di vista, anche se emergere era già difficile in quanto donna, immaginate se si veniva da ceti popolari o operai. Infatti almeno tre erano maestre: Risi, Fontana, Nervi, ma anche Margherita Sanna. Anzi, Margherita Sanna veniva da una famiglia di pastori del Nuorese, le piaceva studiare tanto, quindi studiò prima ragioneria, poi maestra, insegnò tanti anni in Barbagia come sa maestra sindachessa, la conobbe anche Carlo Levi, e poi lei fece la sindaca in quegli anni, poi tornò a farlo a metà degli anni 60, quindi diciamo con un certo riconoscimento, ma in genere il livello culturale era più alto della media. Su 12 donne sindaco, 4 erano laureate, una in medicina e 3 in giurisprudenza, mi sembra una media più alta dei tassi normali, anche quella del nubilato, perché su 12 8 erano coniugate, 4 nubili, un terzo, quindi mi sembra appunto più alto della media. Patrizia Gabrielli commenta: sono nubili, condizione che in molti casi permette loro di agire con maggiore disinvoltura, non solo non tanto per l'assenza di impegni familiari, quanto piuttosto per la consapevolezza di non andare incontro a critiche ancora diffuse, frutto del pregiudizio sulle deboli attitudini femminili alla politica e sulla impossibilità di conciliare impegno pubblico e maternità, che continuano a rappresentare uno stimolo per la società dell'epoca. La società dell'epoca. E poi tutte dovevano conciliare la loro vita familiare e l'incarico. Alla domanda come passi le tue giornate, che noi donne le rivolge nel corso di una intervista, Elsa Damiani risponde: la mattina faccio la donna di casa, poi la sindaco, poi ancora donna di casa, poi sindaco di nuovo del pomeriggio, poi donna di casa e la sera vado in sezione. Questa era la sindaca di Spello Perugia. Salvo Mortiroli e Natali, che venivano da grandi esperienze politiche, le altre non ne avevano molte, venivano in gran parte all'associazionismo cattolico, come le tre sindache calabresi, e in generale da quello che chiameremmo volontariato. Poi non è che stereotipi venissero cancellati, è anche con le migliori intenzioni. Le donne sono per loro natura organiche e ordinate. Quando una donna esce a fare la spesa non esce così a caso. Essa sa che cosa ha nella borsetta, sa quello che deve comperare e naturalmente si organizza, così come organizza tutto il lavoro della giornata. A tale ora devo fare questo, a tale ora fare quell'altro. E come organizza il piano della giornata, così organizza il lavoro della settimana, poi il mese, gli anni. Insomma, noi abbiamo bisogno di questa capacità di prevedere, diceva Dagobetti, non dobbiamo vivere alla giornata. Sì, tutto bello, sono sempre un po' strano, anche l'entusiasmo dell'Unità, il quotidiano. Una ventata di sano buonsenso entrerà senza dubbio nella vita politica e nella vita amministrativa, entreranno con le donne un maggior spirito di concretezza e di maggior senso pratica. No, va tutto bene, naturalmente l'essenziale è che votarono in tante. Questo è il quotidiano Il Popolo. Quante donne, le giovani molto disinvolte, le vecchiette impacciate, ma mica han voluto rimanere a casa. Ne interroghiamo una dal volto rosso e pieno di rughe, incorniciato da due magnifici orecchini d'oro da bisnonna. Beh, che impressione le ha fatto? Mi tremava un poco la mano, e scuote la mano bruna e grossa di vecchia contadina. Alla fine il titolo più bello lo fece l'Avanti. La democrazia è entrata nei comuni sorridendo. Forse non pensava a queste 12 donne che Patrizia Gabrielli ha raccontato in questo libro, ma a me viene da pensare a loro, naturalmente, in questa giornata. Ricordatevi che questo podcast viene pubblicato il lunedì, mercoledì e venerdì alle 18 sul Post e su tutte le principali piattaforme, e che potete scrivermi a timbuktu@ilpost.it.